Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Sentire il teatro, l'esperienza dell'audiodescrizione con Teatro No Limits.
Spengono le luci in sala. Buio. Nell'oscurità un uomo in piedi in proscenio, a destra. Lentamente il fondo si colora di rosso. Al centro una grande striatura gialla.
Faceva un caldo che non era sciocco e non era arsura, ma era soltanto caldo.
Buongiorno da Piera Raimondi, quello che avete appena ascoltato è l'inizio di uno spettacolo audiodescritto, uno spettacolo cioè dove vengono raccontati in cuffia, dove vengono resi visibili in qualche modo agli spettatori non vedenti o ipovedenti i particolari silenziosi dello spettacolo, cioè la scenografia, i costumi degli attori, le espressioni, le entrate e le uscite, ma ne parleremo diffusamente in questa puntata. Lo spettacolo in questione è Ragazzi di Vita, regia di Popolizio, interpretato da Lino Guanciale con altri 18 bravissimi attori, andato in scena audiodescritto all'Arena del Sole di Bologna il 24 marzo scorso, preceduto, come sempre avviene in questi casi, da un tour tattile in palcoscenico. La bella voce che avete sentito audiodescrivere lo spettacolo è quella dell'attrice Laura Sciancalepore, mentre l'attore che dà la prima battuta è, lo avrete riconosciuto, Lino Guanciale. Ecco, c'eravamo anche noi di Radio Emilia Romagna in questa giornata e abbiamo raccolto in questa occasione tante voci che raccontano questa importante, emozionante e quasi unica in Italia esperienza di accessibilità e incontro. E la voce che vi voglio proporre da subito è quella della signora Prima, assidua frequentatrice con il marito degli spettacoli teatrali audiodescritti della nostra regione. Sentiamola. Allora, so che lei più volte viene a teatro con le audiodescrizioni. Ci racconta questa esperienza, cosa significa per lei?
Per me questo progetto è stato l'ideale, nel senso che mi fa vivere dei momenti come se vedessi, perché io non sono mai stata a teatro, perché non avevo preso in considerazione, insomma, vabbè. E mi sono trovata che con l'audiodescrizione è come se vedessi qualcosa che non potrei vedere, quindi per me ha dato molto, le domeniche o la sera, insomma, per fortuna che anche mio marito è piaciuto molto il teatro, quindi
venite
tutte
insieme
le volte che possiamo, quasi sempre, proprio sono io a piacere ad andarci, anche perché abitando così a Castel Bolognese, Forlì e Cesena è molto alla mano, poi eccomi anche a Lugo, che è il mio paese nativo, quindi io sabato prossimo andrò anche a Lugo e poi andremo a Ravenna a vedere Don Chisciotte. Un'esperienza molto positiva che vorrei tanto, mi piacerebbe io a tutti quelli che ho potuto comunicarlo.
Allora lo dica anche ai nostri ascoltatori, cosa si prova?
È un'emozione come se tornasse a vedere, perché tramite la descrizione di questi bravi attori, perché sono spiegate bene le audiodescrizioni, descrivono come sono vestiti diciamo il quarto d'ora prima di iniziare. È molto importante questo quarto d'ora perché fanno un po' di riassunto spiegando tutti gli abbigliamenti, come sono vestiti, le varie scene, come si svolgono. E la cosa più bella che mi ha colpito, l'ho detto altre volte, è un'audiodescrizione talmente, secondo me, raffinata, nel senso che a parte i gesti materiali, le uscite, le entrate, quello che mi ha colpito è che dà molto il significato a tutto quello che si dice, sono le espressioni, vengono dette le espressioni degli occhi degli attori. Ad esempio, se un attore esce o entra in un certo modo, viene detto se ne va con lo sguardo triste, con lo sguardo interrogativo. Insomma, per me ha colpito molto questo tipo di descrizione
delle emozioni,
ecco, certo. È molto importante. Non si descrive solo il lato pratico, certo. I gesti, viene descritto anche il sentimento del personaggio. Ecco.
Prima dello spettacolo fate il tour tattile,
ecco, sì,
e questo
molto,
che ha importanza anche questo,
sì,
per collocare
perché,
nello spazio.
Sì, perché anche se viene spiegato, però avendolo toccato con mano destra o sinistra, uno capisce meglio. Ad esempio in questo caso qui il trampolino, la vasca di questo ragazzi di vita molto movimentato, molto, e lì si può capire meglio, ecco, in un caso così non avrei potuto pensare da dove uno si getta nella vasca, invece c'è questo trampolino, poi la vasca, insomma ci si rende meglio conto dopo, quando si sente la spiegazione durante l'audiodescrizione si vede con la mente, ecco, perché noi vediamo, almeno io vedo con la mente, e mi immagino la scena, ecco, si immagina meglio la scena facendo il tour tattile, c'è la possibilità, quando viene spiegato, di vedere meglio la scena.
Bene, grazie molte signora Prima, e
ci mancherebbe.
E buono spettacolo.
E fate molta pubblicità, perché certo. I ragazzi, adesso io sono vecchiotta, però per i ragazzi giovani, per quelli che devono purtroppo, sono un po' più, è sempre una cosa interessante andare a teatro, poter vivere il teatro come se uno lo vedesse. Ecco,
perché per non me. È come andare al cinema.
No.
Qual è la differenza secondo lei?
Io adesso vado meglio a teatro perché so l'audiodescrizione, perché c'è l'audiodescrizione, però è il sentimento, il contatto diretto con la voce, con gli attori, che alcuni fanno le scene in mezzo al pubblico, in alcune commedie, quindi è un contatto più vivo, più diretto col personaggio, non è una cosa che si vede lì in uno schermo, ecco. Io l'ho apprezzato molto di più, anzi ascolto anche le audiodescrizioni in televisione, però è diverso, è più bella l'audiodescrizione sul teatro.
È la magia,
sì,
del
la magia,
teatro.
Sì, il teatro. Dopo ci conosciamo, questo teatro, no? Lì mi si dà la possibilità poi alla fine di salutare gli attori, di sentirli, di conoscerli con le mani, diciamo, di sentirli, di salutarli, almeno si conoscono anche fisicamente, ecco, perché io poi sono un po' sfacciata, tocco i capelli, il viso.
Tra gli attori che hanno partecipato al tour tattile, che sempre precede lo spettacolo, c'era anche Lino Guanciale, e sentiamo la sua testimonianza.
Oggi c'è un pubblico particolare.
Beh, intanto è bello vedere che, insomma, l'amore per il teatro sia reso praticabile anche per chi di primo acchito, no? Potrebbe trovare enormi difficoltà a fruirne. È molto bello il lavoro che viene fatto per gli spettatori non vedenti o ipovedenti, perché consente di integrare l'esperienza teatrale, che effettivamente non è soltanto visiva, però necessita, insomma, di un supporto per riuscire a essere fruita adeguatamente, ecco, nel momento in cui sei a teatro e puoi provare quell'emozione che si ha avendo gli attori così vicini. L'esperienza teatrale è un'esperienza unica, e mediarla, diciamo così, attraverso altri strumenti, non so, internet o la televisione, toglie moltissimo. È molto bello che si lavori così bene, poi peraltro qui in Emilia Romagna, per consentire a chi ha una disabilità ottica, insomma, di stare a suo agio nel teatro, che etimologicamente è il luogo dello sguardo, però questo significa tante cose, ecco.
Certo, qui le voci, sento che riconoscono le voci,
sì,
perché
sì,
sono persone,
sì,
che hanno visto lo spettacolo a Cesena,
sono tornate. Ora tornano qui. E poi, ecco, questa esperienza del tour tattile in palcoscenico è molto importante per loro, credo, perché gli consente di costruirsi più concretamente un immaginario riguardo quello che succede in scena. È vero che c'è un lavoro mirabile che viene fatto di traduzione simultanea, diciamo, narrazione simultanea di quello che avviene in palcoscenico mentre noi recitiamo, ma avere un'immagine tattile di quello che in palcoscenico c'è per loro è fondamentale, immagino.
Grazie.
Grazie a te.
Ma ascoltiamo ancora la voce di Laura Sciancalepore, che dopo il tour tattile introduce lo spettacolo in cuffia. Si tratta di 15 minuti prima dell'inizio, che danno una cornice allo spettacolo, e sentirete.
Gentili spettatrici, gentili spettatori, la Regione Emilia-Romagna, il Centro Diego Fabbri e il Teatro Arena del Sole vi danno il benvenuto a un nuovo appuntamento della stagione teatrale 2018-2019 di spettacoli audiodescritti del progetto Teatro No Limits, ospitato oggi per la prima volta al Teatro Arena del Sole. Questa sera va in scena Ragazzi di Vita, tratto dall'omonimo romanzo di Pierpaolo Pasolini per la regia di Massimo Popolizio, su drammaturgia di Emanuele Trevi. Pubblicato per la prima volta nel 1955 da Garzanti, Ragazzi di Vita, il primo celebre romanzo di Pasolini, diede scandalo con le sue storie di povertà e disperazione. Nella Roma del secondo dopoguerra, tra le varie borgate, i giovani protagonisti, adolescenti del sottoproletariato urbano, vivono infatti alla giornata, di espedienti, arrangiandosi come possono. È Roma come la leggeva Pasolini negli anni 50 del boom, dopo essere approdato nella capitale, carico del dolore causato dalla radiazione dal Partito Comunista Italiano, dall'allontanamento dall'insegnamento in una scuola media, dalla separazione dall'amato Friuli della giovinezza. Con grande fedeltà al testo originale, Emanuele Trevi scrive una drammaturgia che restituisce in tutta la sua incisività la lingua pasoliniana e rafforza il legame tra teatro, letteratura, identità di una città. Creazione corale struggente, lo spettacolo porta in scena un brulichio di voci e corpi che parlano in romanesco e trascorrono le giornate nelle borgate in cerca di qualche lira e di nuovi passatempi. Riccetto, Agnolo, Begalone, Alvaro e ancora il Caciotta, lo Spudorato, Amerigo sono orfani di innocenza che agguantano la vita a piene mani, riversando per le strade con continue sovrapposizioni di spregiudicatezza e pudore, violenza e bontà, brutalità e dolcezza. Racconti di vite, voci e vicende, suddivisi in diversi episodi e archi temporali, si snodano in un affresco polifonico sul quale sorvola un narratore, Lino Guanciale, che si aggira come uno straniero in visita a rendere possibili e visibili tutte le scene. Alter ego di Pasolini stesso, il narratore è mediatore fra platea e palcoscenico, filo conduttore di tutte le storie raccontate nel romanzo. La regia di Popolizio sottolinea la vitalità irrefrenabile e poetica dei ragazzi, alternando ironia e durezza, innocenza e abisso. «Ho cercato di dar vita ad uno spettacolo corale», afferma il regista, in cui gli attori vengono proiettati in situazioni che si passano da testimone a testimone e in cui i vari pezzi sono assemblati da un furore collettivo che fa da collante allo svolgersi della storia. Costruito per episodi, 9 per l'esattezza, lo spettacolo non è un adattamento, ma una vera e propria messa in scena del romanzo, in cui gli attori recitano in terza persona, alternando narrazione e dialoghi, o monologhi. Una strada, quella del romanzo integrale a teatro, già percorsa negli anni 90 da Luca Ronconi con Quel pasticciaccio brutto de Via Merulana, che vedeva in scena proprio Massimo Popolizio. Vincitore del premio Le Maschere del Teatro Italiano 2017 come migliore spettacolo della stagione e come migliore regia, del premio della Critica Teatrale Italiana 2017 come migliore regia e del premio UBU 2017 per la migliore regia, lo spettacolo ci restituisce la generosità e la violenza delle vite raccontate, il comico, il tragico, il grottesco di uno sciame umano che dai palazzoni delle periferie si sposta verso il centro. In scena, 19 attori e attrici che compongono un vasto repertorio di personaggi, in cui spesso interpretano più di un ruolo. Ma conosciamoli meglio. Per ragioni di praticità, verranno ora presentati e descritti solo i personaggi principali. Il narratore, che funge da collante e filo conduttore, è un uomo di 40 anni, alto, con occhi azzurri, capelli castani pettinati all'indietro e una folta barba scura. Indossa un elegante completo, giacca e pantaloni nero, camicia bianca e cravatta nera. Si aggira spesso per il palco in camicia, reggendo in mano la giacca, e stringe un fazzoletto con cui si tampona il sudore nel calore dell'estate romana. Il Riccetto è un giovane di 30 anni con capelli corti e ricci, come suggerisce il suo soprannome, e occhi azzurri. Indossa un paio di calzoncini neri e una maglietta nera a righe sottili bianche, scarpe sportive sporche. Agnolo, amico di Riccetto, è un ragazzo di appena più di 30 anni, ha capelli corti neri e ricci. Indossa un paio di calzoncini neri, una maglietta grigia con vistose macchie scure e porta un paio di scarpe sportive sporche. Alvaro è uno degli amici di Riccetto e Agnolo. Ha anche lui poco più di 30 anni. È esile e più basso degli altri. I capelli sono neri, mentre un velo di barba gli copre il viso. Porta un paio di jeans grigi e una camicia nera con sottilissime righe bianche, che lascia aperta sul petto, facendo vedere la canottiera bianca. L'occhio sinistro è coperto da una vistosa benda color carne. Begalone è uno degli amici di Riccetto e Agnolo. Ha appena più di 30 anni, è alto, ha corti capelli neri lisci e occhi marroni. Porta un paio di calzoncini neri e una canottiera bianca. L'attore che interpreta Begalone darà anche corpo al cane. In quest'occasione sarà completamente vestito di nero, jeans scuri e t-shirt con la scritta bianca, cane, e occhiali da sole scuri. Genesio, fratello maggiore di Mariuccio, è uno dei figli del titolare di Riccetto. È un giovane di circa 35 anni, con i capelli castani, corti sulla nuca e pettinati in un ciuffo vaporoso sul davanti. Indossa un paio di calzoncini verde scuro e una canottiera bianca su cui porta una camicia di jeans chiara, lasciata aperta. L'attore che interpreta Genesio darà vita anche ad altri personaggi, tra cui il Morbidone. Mariuccio, fratello minore di Genesio, è un ragazzo di circa 25 anni, dalla figura esile. I capelli sono castani e ricci e ricadono sulla nuca sfiorando quasi le spalle. Porta anche lui dei calzoncini verde scuro e una maglietta giallo chiaro a righe viola. Lo stesso attore interpreterà anche il Pecetto e Armandino. Amerigo è uno dei ragazzi della borgata. Alto e castano, appare in scena in circostanze particolari, indossando un elegante completo doppio petto blu, camicia bianca, cravatta nera e scarpe stringate nere. L'attore che interpreta Amerigo sarà anche il Monnezza e il padre ubriaco, tra gli altri. Lo Spudorato è anche lui un ragazzo della borgata sulla Trentina, alto con folti capelli neri e intensi occhi scuri. Porta dei jeans neri con il risvoltino e una maglia a maniche lunghe aderente nera con righe bianche verticali. Caciotta è uno degli amici di Riccetto e degli altri ragazzi della borgata. È un ragazzo di 30 anni, alto e con i capelli castani. Porta pantaloni neri con il risvoltino e una camicia a fiori sbottonata sulla canottiera bianca. Ercoletto è il più piccolo, almeno fisicamente, dei ragazzi. Giovane di circa 25 anni, esile, ha una chioma di ricci castani, sarà poi tra gli altri al Duccio e indosserà un paio di jeans blu scuro e una canotta bianca su cui porta una camicia di jeans aperta. Il Cappellone è l'ultimo dei ragazzi della borgata, alto e muscoloso, ha corti capelli castani. Interpreterà una serie di personaggi secondari, tra cui uno dei carabinieri sul finale. Il Froscio è un uomo di 50 anni, alto ed esile, con corti capelli neri, occhi castani e un paio di baffetti. Indossa un paio di pantaloni rossi e una camicia bianca con piccole stampe geometriche che porta leggermente sbottonata. Ai piedi un paio di sandali. Orazio è il proprietario del Ciriola sul lungo fiume. È un uomo dal fisico imponente e alto, con il ventre prominente, i capelli ricci raccolti in una coda bassa sulla nuca e una lunga barba ispida. Indossa un paio di calzoncini neri e una canotta bianca. Interpreterà altri personaggi senza nome e in questi casi ci si riferirà a lui spesso come uomo imponente. Presentiamo ora i personaggi femminili. Nadia è una prostituta, conoscente di Alvaro, a cui si rivolgono Riccetto, Agnolo e lo stesso Alvaro. È una ragazza di circa 30 anni, alta e dall'incarnato pallido. Ha occhi neri profondi, una folta chioma di capelli neri, lisci e lunghi, e labbra scarlatte. Le forme prosperose sono strette in un costume nero intero. L'attrice che interpreta Nadia sarà anche la donna delle pulizie più giovane. Nella scena I cani, gli animali sono interpretati dagli attori che indossano magliette nere con scritte bianche che li identificano. La cagna è interpretata da una ragazza di 30 anni, alta e dal fisico slanciato, con lunghi capelli neri raccolti in una coda di cavallo alta. Indossa jeans neri attillati con strappi, una canotta aderente con la scritta bianca cagna, tacchi a spillo e occhiali da sole neri. La madre di Alduccio, la donna delle pulizie più anziana e una delle zie di Amerigo, sono interpretate da una donna di 50 anni, con capelli neri raccolti sulla nuca. Cambia abiti a seconda del personaggio. La madre di Mariuccio e Genesio, una delle due zie di Amerigo e altri personaggi femminili, sono interpretati da una donna di quasi 50 anni, alta e dall'aspetto materno, con i capelli rossi. Quando interpreta la madre di Mariuccio e Genesio, indossa un vestito blu a fiori, un maglioncino nero, calze velate nere. Una giovane ragazza dai capelli castani interpreta una serie di personaggi femminili minori. Passiamo infine a descrivere lo spazio scenico. La scena è disadorna e il palcoscenico è vuoto fino alle pareti di fondo, ad eccezione di qualche elemento scenico. Alle due estremità anteriori del palco, a sinistra e a destra, sono infatti posti due grandi parallelepipedi grigio chiaro, quasi bianco. Alti circa 5 metri, hanno entrambi due grandi aperture quadrate rivolte verso il palco. Queste aperture verranno utilizzate in alcune circostanze dagli attori per entrare e uscire di scena. In questi casi, nel corso dell'audiodescrizione, si dirà che l'ingresso o l'uscita avvengono attraverso l'apertura. Alla base dei due parallelepipedi che evocano i palazzoni della periferia e delle borgate, si trova un gradino di circa 20 cm su cui gli attori si siederanno di tanto in tanto. In questo vuoto, le scene vengono ricreate di volta in volta grazie a particolari elementi e accorgimenti. Si tratta prevalentemente di strutture mobili in legno bianco, spesso portate in scena dagli attori stessi. Alcune scene vengono ricreate posizionando i personaggi e gli altri oggetti di scena su una o più pedane, che scorrono in scena e poi scivolano via, con un effetto particolarmente suggestivo, come nel caso dell'episodio Furto in tram. All'inizio dello spettacolo, un'imponente struttura con una vasca contenente acqua posta nella parte anteriore viene utilizzata per ricreare un trampolino. La struttura ha una base rettangolare su cui è fissata una specie di torretta con una ringhiera nella parte terminale, a cui si accede attraverso una scala. Verranno poi utilizzate passerelle, scale e tavoli. Da ricordare inoltre la barca, presente in una delle scene iniziali, è costituita da una lunga pedana rettangolare di assi bianche. Su uno dei lati corti è fissata una ringhiera che viene utilizzata dal narratore per spostare la barca. All'inizio e alla fine dello spettacolo il sipario non si apre e non si chiude. Per tutta la durata della rappresentazione, quindi anche all'inizio, la scenografia è a vista. Viene invece utilizzato un telo bianco che separa il proscenio dal resto del palco, lasciando in scena solo i due blocchi bianchi anteriori. Il telo, che verrà chiamato sipario nel corso dell'audiodescrizione, rende possibili anche le proiezioni di immagini. Lo spettacolo è un atto unico della durata di 1 ora e 45 minuti circa. La parte introduttiva termina qui. Tra pochi minuti avrà inizio lo spettacolo.
Come avete capito, come avete sentito anche in questa lettura, il lavoro di audiodescrizione è un lavoro molto complesso, deve essere molto preciso, sincronizzato e richiede un team molto affiatato e specializzato, come quello che abbiamo visto in azione all'Arena del Sole. A raccontarci come si realizza un'audiodescrizione è Valeria Illuminati.
Siamo con Valeria Illuminati, che è un'audiodescrittrice del progetto Teatro No Limits del Centro Diego Fabbri di Forlì, ed è lei a creare, a scrivere le audiodescrizioni, un lavoro che è complicato e che adesso ci facciamo raccontare. Buongiorno Valeria e benvenuta a Radio Emilia Romagna.
Grazie a voi, buongiorno. Il lavoro dell'audiodescrizione nasce per rendere appunto accessibili tutte le forme culturali agli utenti, agli spettatori non vedenti o ipovedenti, e per loro la comprensione e la fruizione di qualsiasi prodotto audiovisivo, multimediale o artistico passa attraverso il canale audio. Quindi per realizzare l'audiodescrizione di uno spettacolo teatrale noi andiamo a raccontare quello che succede durante lo spettacolo e gli raccontiamo anche quali sono i personaggi, come sono fisicamente, i loro costumi e le scenografie.
Un po' questo lo avete sentito in apertura di trasmissione. Ma tu da cosa parti per realizzare questo lavoro? Di che strumenti hai bisogno e come lavori?
Noi lavoriamo a partire dal copione dello spettacolo e prepariamo un copione audiodescritto, quindi che contiene al suo interno tutte le nostre descrizioni grazie al video dello spettacolo, perché appunto per riuscire ad inserirci nelle pause dei dialoghi abbiamo bisogno di trovare quali sono quelle pause, di provare quello che abbiamo scritto e quindi di verificare che stia all'interno di quella pausa. Quindi guardiamo lo spettacolo una prima volta, individuiamo quali sono le informazioni rilevanti per la comprensione, perché ovviamente non si può raccontare tutto quello che accade durante uno spettacolo.
E quindi si raccontano i movimenti, le espressioni, che cosa?
Innanzitutto le entrate e le uscite dei personaggi, che aiutano a capire chi è in scena effettivamente, quei gesti che hanno diciamo un valore narrativo, quindi che sono essenziali per la comprensione della storia, nel senso che un attore può alzarsi e sedersi ma non avere alcuna rilevanza per i fini dello svolgimento dello spettacolo, mentre ci sono dei gesti come può essere afferrare un vaso che sono importanti proprio per la storia che ci viene raccontata. Quindi cerchiamo di fornire indicazioni anche sulle espressioni quando non emergono dalla voce degli attori, dal contesto in cui ci troviamo. Quindi queste sono un po' le informazioni che diamo, i cambi scena, cerchiamo di dare indicazioni anche sul cambio delle luci, sul loro colore, per cercare di ricreare il più possibile l'atmosfera dello spettacolo.
Ecco, tu parli al plurale, è un lavoro che fate in squadra lavoro che fai tu?
Allora, uso il plurale perché comunque il progetto è costruito su una squadra, nel senso che ognuno ha il suo compito e quindi e anche perché oggi qua ci sono io che mi sono occupata di questo spettacolo, ma in realtà in questo momento siamo in cinque a scrivere le audiodescrizioni e quindi mi piace parlare a plurale perché il mio lavoro è anche quello dei miei colleghi e delle mie colleghe.
E tutti avete seguito una formazione particolare?
Sì.
Che tipo?
Allora, io ho una mia formazione precedente in traduzione, sono laureata in traduzione specializzata all'ex scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forlì e ho seguito poi un corso di formazione organizzato dal centro Diego Fabbri stesso, che aveva bisogno di queste figure professionali, quindi un corso intensivo in cui abbiamo appreso i fondamenti dell'audiodescrizione e abbiamo lavorato nello specifico proprio sull'audiodescrizione teatrale, che ha le sue peculiarità. La prima è il fatto di essere letta dal vivo, quindi
come sentiremo tra poco.
Esatto.
E, ecco, per Ragazzi di vita, che è lo spettacolo di cui avete sentito in apertura qualche battuta, quanto tempo ci ha voluto per realizzare questo lavoro?
È un lavoro che richiede molto tempo perché appunto c'è anche tutta una fase poi di riscrittura laddove quello che è stato scritto non entra nella pausa, c'è la preparazione dell'introduzione, quindi è un lavoro molto lungo. Un calcolo approssimativo che avevamo fatto un po' di tempo fa è che per audiodescrivere 10 minuti di uno spettacolo ci vuole a partire da un'ora, quindi moltiplicando,
è un
lavoro molto lungo, sì.
Bene, grazie e complimenti.
Grazie a voi.
Tutto questo grande lavoro non sarebbe possibile senza la Regione Emilia-Romagna, ma soprattutto il centro Diego Fabbri di Forlì, diretto da Paolo De Lorenzi, un'altra importante voce che si aggiunge al racconto di questa giornata speciale. Sentiamo cosa ci dice.
Paolo De Lorenzi, direttore del Centro Diego Fabbri di Forlì, che organizza da tanti anni questa bella iniziativa. Ci vuole raccontare come è nata questa avventura e quante persone sono coinvolte in questo lavoro così delicato? L'abbiamo visto oggi qui all'Arena del Sole, veramente una sincronia di gesti e parole molto delicata.
Salve, grazie innanzitutto. Dunque, questo progetto nasce nel 2011. Nasce grazie ad uno spettacolo che ha debuttato al Teatro Diego Fabbri di Forlì, che è Processo Gesù di Diego Fabbri. In quell'occasione, anche grazie appunto all'Università di Bologna, sede polo scientifico di Forlì, che si occupa proprio di traduzioni e di interpretariato linguistico, perché in verità l'autodescrizione è questo, è una traduzione, è tradurre dei gesti, tradurre dei movimenti in un linguaggio che è quel nostro linguaggio, permettendo appunto ai non vedenti di poter assaporare pienamente la scena e potersi godere pienamente lo spettacolo. Come dicevo, nasce nel 2011 con questo primissimo esperimento che poi viene sviluppato negli anni e sviluppato anche in maniera enorme, oserei dire, nel senso che il progetto si sviluppa e oggi abbiamo ormai descritto più di 100 spettacoli teatrali, collaborando con tutte le più grandi strutture teatrali dell'Emilia-Romagna, a partire ovviamente da Forlì, Cesena, il Plautus Festival, oggi qui all'Arena del Sole. Insomma, una grandissima e bellissima avventura, con una squadra, come dicevamo prima, tutta sincronizzata.
Erodatissima,
veramente, con un team straordinario dove c'è chi si occupa di scrivere le audiodescrizioni, chi si occupa appunto di leggerle, chi si occupa di accogliere i non vedenti, chi si occupa dell'attrezzatura tecnica, insomma un grandissimo gioco veramente di squadra.
E quanti sono gli utenti di questo servizio in Emilia-Romagna?
Allora, gli utenti di questo servizio eravamo partiti un po', come dire, con piccoli numeri, 2 o 3 o 4 non vedenti, che hanno cominciato ad assaporare, perché questa è la verità, assaporare e usufruire di questo importante servizio. Poi i numeri sono veramente cominciati ad aumentare, grazie appunto alla voglia di questi nostri utenti, di questi nostri amici, di venire a teatro, anche al passaparola. Oggi contiamo su una media di 5, anche 10, 12 spettatori a spettacolo, a volte arriviamo anche a 21, 22. È normale, è molto normale, perché noi riusciamo a dare alla nostra utenza un vero e proprio cartone teatrale che si sviluppa in diversi teatri e poi giustamente loro poi scelgono dove muoversi, dove andare. A volte c'è il nome più di richiamo, a volte c'è lo spettacolo che porta più gente, altre volte un po' meno. La cosa straordinaria di questo percorso è soprattutto il rapporto con questa utenza, con i non vedenti, come dicevo, sono i nostri amici, come si è creato un gruppo che si amplia sempre di più, come sono creati anche gli accompagnatori. Noi abbiamo persone che ad esempio non venivano a teatro, non andavano a teatro e sono andate a teatro grazie a questo servizio, come abbiamo non vedenti che magari andavano a teatro quando vedevano e poi quando hanno perso la vista si sono allontanati per tutta una serie di situazioni e sono tornati
molto per timore,
un po' per chiusura. Con questo servizio abbiamo creato veramente una comunità teatrale che viene, si incontra a mezz'ora, tre quarti d'ora prima nel foyer dei teatri, che chiacchiera, che commenta gli spettacoli, che sta con noi, che vive con noi questa bellissima esperienza, e per noi è veramente una gioia. Chiaro, come dicevamo prima, è una macchina complicata da muovere, perché il primo contatto che devi avere è con i teatri, quindi parlare con i teatri, avere informazioni sulle loro stagioni, fare una scelta di spettacoli ovviamente, che permetta a tutti comunque di poter godere di tanti generi di spettacoli. Certo. Poi il secondo passaggio è un passaggio con le compagnie, perché devi comunque contare la compagnia, chiedergli il copione e il video dello spettacolo, perché poi bisogna costruire il testo audiodescritto.
Come ci ha raccontato.
Esattamente. E devo dire la verità, in Italia purtroppo questo servizio è veramente limitato. Tutte le compagnie che abbiamo contattato si stupivano di questo percorso, a tante ore che avevamo anche difficoltà a farci mandare il video, il copione, per ragioni appunto di privacy, che sappiamo perfettamente, cioè le compagnie non amano che giri il copione, che giri la loro messa in scena in video, però poi alla fine, spiegando il servizio, si sono rese tutte quante estremamente molto disponibili. Ecco, forse questa è un po' una pecca del nostro paese, questo servizio è veramente limitato. In Italia praticamente siamo in 3 strutture che fanno questa attività, una a Roma che è nel teatro Ghione, a Macerata che sta facendo un servizio eccellente, eccezionale per quanto riguarda le opere liriche, e poi ci siamo noi grazie anche a questo percorso abbiamo anche partecipato a diversi progetti europei, abbiamo vinto diversi progetti europei proprio su questa linea e ci siamo accorti con questo scambio di informazioni come invece in Europa il servizio sia molto più diffuso. Basta pensare alla Francia, all'Inghilterra. Attualmente abbiamo un progetto europeo attivo per la formazione degli operatori che fanno le audiodescrizioni, per farli diventare professionisti in questo ambito, per fargli aprire l'impresa. Quindi questo servizio in verità poi apre tantissime porte. E poi vabbè, grazie a... Io lo devo ringraziare l'Unità della Regione Emilia-Romagna, perché ha creduto in questo progetto fin dall'inizio. Perché è un progetto comunque che ha dei costi, giustamente, ma è un servizio eccezionale. E poi ringraziare tutte le strutture teatrali, perché oggi tu l'hai visto, come entri in un teatro, come ti devi mettere d'accordo con tutto lo staff del teatro. Oggi poi l'esperienza del Turtatil
è stata bella, e poi la compagnia è stata veramente
la accogliente. Compagnia, le compagnie queste in modo particolare, ma ce ne sono anche altre che ci accolgono, che parlano con i non vedenti, che stanno con noi, che accolgono il servizio, che ci ospitano sul palco. Cioè, pensare che degli attori si rendono disponibili per stare con noi sul palco
poco
prima dello spettacolo, che sono tutti in tensione perché sappiamo come funziona. Però e vedi nei loro occhi l'emozione di parlare con loro, e di stare con loro. Questo è un grandissimo servizio. Voglio anche ringraziare, l'ho citato anche prima, l'Università di Bologna, perché ci fornisce tutto questo apparato scientifico. Le ragazze che oggi descrivono questi spettacoli sono ragazze che sono laureate presso l'Università di Bologna, il campus di Forlì, perché come dicevamo prima è una vera e propria traduzione.
È un lavoro molto molto difficile, di sincronia, ma di sensibilità, di capire quali sono i passaggi fondamentali.
Tutti i passaggi fondamentali, scrivere, cioè riuscire ad sintetizzare questi movimenti degli attori, e poi anche la solidarietà del nostro lettore o lettrice. Oggi abbiamo Laura che legge per noi, che guarda lo spettacolo, è in sincronia, deve stare attenta a tutti i passaggi, perché lo spettacolo, questo ad esempio, questa audiodescrizione l'abbiamo già fatta in altri teatri, l'abbiamo fatta a Cesena, al Bonci di Cesena e alla Alighieri di Ravenna, però ogni volta è uno spettacolo diverso, e quindi ogni volta è importante la nostra sincronia con lo spettacolo, perché può cambiare una battuta, può cambiare un movimento, e dobbiamo seguire il percorso. E poi vabbè, ripeto e chiudo perché è stato anche troppo lungo, è proprio questo amore per il teatro, per la cultura, e questa possibilità di accessibilità. Noi come Centro Diego Fabri stiamo lavorando su questo moltissimo. La nostra mission è la formazione dello spettatore e l'accessibilità. In questo momento abbiamo anche autodescritto delle mostre, c'è la grande mostra dell'Ottocento che è a Forlì, al San Domenico, abbiamo creato il servizio audiodescrittivo per la mostra per non vedenti, e poi organizziamo attività come a Forlì organizzeremo a giugno la biciclettata per non vedenti in tandem, abbiamo organizzato per loro dei laboratori, e poi un altro servizio che andremo adesso ad attivare, perché era partito all'inizio, è anche il sopratitolaggio per i non udenti.
Quindi sono varie disabilità.
Sono varie disabilità che stiamo seguendo, perché la cultura deve essere per tutti, l'accessibilità per tutti. Certo. Grazie, grazie.
Grazie, grazie di questo bellissimo lavoro.
Grazie a voi veramente, grazie.
Piera Raimondi per Radio Emilia Romagna.